Allora, siamo arrivati all'ora numero 50 e parleremo questa volta delle egemonie economiche. Nell'ora precedente abbiamo definito i concetti di egemonia ed imperialismo, poi abbiamo analizzato le principali teorie dell'imperialismo e infine abbiamo analizzato il concetto di bene pubblico che viene solitamente, diciamo, applicato alla politica interna e che ho riportato il dibattito tra realisti e liberali sulla possibilità di applicare questo concetto anche alla politica internazionale. Abbiamo visto che in materia di mercato, di bene pubblico economico, questa esportazione non convince, invece magari è più convincente per ciò che riguarda il bene pubblico della sicurezza. Ora guardiamo questi cicli di egemonie economiche. Allora, c'è una letteratura molto vasta, che è una letteratura, diciamo, che è anche degli anni 50, 60, 70, su sono, diciamo, argomenti che vengono studiati soprattutto nei corsi di storia economica, e vengono analizzati i cosiddetti cicli di egemonia economica, che in totale sono stati quattro, E gli studiosi che hanno analizzato questi cicli sono diversi, li vedremo poi successivamente, a pagina 206-207. Per il momento limitiamoci ad analizzare, a ricostruire storicamente quali sono questi cicli. C'è il primo ciclo, che è stato il ciclo dell'egemonia spagnola, che è durata nel 500. Poi c'è il secondo ciclo, che è l'egemonia dei Paesi Bassi, che è stato forse il ciclo di durata più breve, è durato circa una cinquantina d'anni, verso la metà del 600. Poi c'è stato il ciclo della Gran Bretagna, l'egemonia britannica, che è durato più o meno dalla metà del 700 sino alla fine dell'800, diciamo, fino alla Prima Guerra Mondiale. E poi c'è stato il ciclo dell'egemonia americana, che è stato forse il più breve, che è durato, diciamo, da Roosevelt, dagli anni 30, dalla situazione successiva alla crisi del 29, sino alla metà degli anni 70. Ecco, quindi diciamo che questi studi sono stati fatti da storici, da geografi, ci sono molti studi di geografi, da economisti, da sociologi, da politologi, quindi in qualche modo noi abbiamo diversi studiosi che hanno contribuito a queste ricerche. Ecco, in questo momento noi dobbiamo però, prima di analizzare, di ricostruire questi quattro cicli di egemonia, dobbiamo ricordare la teoria di Gilpin, che diciamo abbiamo analizzato quando abbiamo parlato anche della definizione di Gilpin di ordine. E in qualche modo, diciamo, la teoria di Gilpin funziona in questo modo. Gilpin è un esperto dei cicli degli imperi, no? E nella fase che ha preceduto il 1500, quando ancora non c'erano gli stati-nazione, succedeva questo: che un impero, diciamo, emergeva, raggiungeva il suo zenit di potenza, cioè il punto in cui aveva il massimo grado di potenza, sia a livello di risorse, di potere potenziale, che a livello di potere attuale, quindi capacità di stabilizzare la conformità. Quindi ricordate, quando c'era lo zenit di potere dell'impero, si sviluppava la pace. Quando invece questo impero entrava in declino, emergevano degli sfidanti e si verificavano un ciclo di guerre, quindi nella fase di gerarchia si produceva la pace e nella fase invece di equilibrio si produceva, l'effetto era la guerra. Ok? E questo quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche modo, sapete, gli studiosi sono molto ambiziosi, non gli basta di formulare una teoria che è coerente e che può essere applicata a un determinato periodo storico, no, spesso sono troppo ambiziosi e vogliono applicare questa teoria anche a altri periodi storici, come quelli che ci sono stati nel corso del passato millennio. Quindi Gilpin ha sostanzialmente sostenuto che questi cicli di pace e di guerra, erano si potevano verificare anche tra un'egemonia e l'altra, quindi sono cicli di leadership e non importa se c'è un impero che ha anche un'occupazione militare del territorio o se c'è soltanto un'egemonia e quindi si parla di egemonia economica globale. Però tra un impero e l'altro, così come tra un egemone e l'altro, c'è lo stesso andamento ciclico. Quando l'egemone economico è al suo zenith, c'è la pace. Quando l'egemonia economica entra in crisi, emergono gli sfidanti e ci sono delle guerre. Quindi noi sostanzialmente dovremo verificare che questo si è verificato anche dal 1500 ad oggi. Quindi iniziamo dal primo ciclo. Quindi abbiamo detto che sostanzialmente l'egemonia spagnola comincia praticamente dal 1492, la scoperta delle Americhe con Cristoforo Colombo, non si sa quanto fosse italiano, quanto fosse spagnolo, gli italiani dicono che era genovese, gli spagnoli dicono che era spagnolo, ma insomma di fatto la missione Colombo fu finanziata dalla Spagna. E la Spagna, grazie anche alla sua marina molto potente, riuscì ad avere appunto una situazione di supremazia a livello mondiale e quindi era la maggiore potenza economica dell'epoca. Ecco, però verso la fine del secolo sia la politica spagnola, sia le capacità militari spagnole che anche l'economia spagnola entrarono in una forte crisi. E ci si deve chiedere se questa crisi fu provocata da delle guerre o se non fu piuttosto una crisi di progressivo, indebolimento dell'economia. Ecco, però in questo caso possiamo dire che c'è stato un episodio importante, è la guerra della Manica, quella del 1588, in cui ci fu un'importante battaglia navale, in cui la flotta spagnola, che veniva chiamata appunto l'Invincibile Armata, fu sconfitta da una coalizione di altre potenze europee, fra cui appunto l'Inghilterra e l'Olanda. Questo è un episodio che è stato raccontato anche in molti film. Ricordo un film sulla regina Elisabetta con Kate Blanchett, ma ne hanno fatto addirittura due, sempre con Kate Blanchett, boh, o mi sbaglio, non lo so. Però in uno dei due si vede questo episodio di questa guerra in cui gli spagnoli perdono ed esaltano il carisma e la figura della regina Elisabetta. È logicamente un film inglese o americano. Ecco, allo stesso tempo c'è da chiedersi, ma prima del 1588 c'era stata una pace totale, una pax hispaniola, diciamo così, ispanica? Ecco, mentre la teoria di Gilpin è ampiamente confermata per il declino della potenza spagnola, sul periodo di egemonia spagnola, insomma, una pace completa non c'è stata. Ci sono state diverse guerre, anche se bisogna ammettere che nessuna guerra è stata particolarmente, distruttiva. Ecco, quindi il secolo del Cinquecento è un secolo relativamente pacifico, Quindi, tutto sommato, la prima fase spagnola possiamo considerarla confermata per ciò che riguarda la teoria di Gilpin, sia con riferimento al periodo relativamente pacifico dell'egemonia spagnola che con riferimento invece al periodo bellico del declino dell'egemonia. Allora, a questo punto gli studiosi sono un po' divisi. C'è chi sostiene che ci sia stata anche una fase piuttosto breve di egemonia portoghese dopo quella spagnola, mentre invece che la maggioranza degli studiosi propende per considerare che di fronte all'egemonia spagnola e al declino di questa egemonia sono emersi alcuni sfidanti, e questi sfidanti in particolare erano due, Erano il Portogallo da un lato e i Paesi Bassi dall'altro. Quindi, in qualche modo, risulta un po' forzato, identificare un periodo di egemonia portoghese. Forse qualche studioso lo fa, nel testo cito chi, ecco, ad esempio, Richard Rosecrans, il famoso politologo americano, quello del concerto delle potenze e degli studi sulla stabilità. Lo ha affermato abbastanza nettamente, secondo lui non c'è stata nessuna egemonia portoghese tra la fine del 500 e l'inizio del 600. Ecco, e c'è stata anche una breve guerra, tra i Paesi Bassi e il Portogallo, perché nel periodo di declino dell'egemone non solo ci sono delle guerre tra il vecchio egemone e gli sfidanti, ci possono essere anche delle guerre tra gli sfidanti. Quindi ci fu una breve guerra, in qualche modo nel 1624, quando appunto in Brasile, a Bahia, a San Salvador di Bahia, e fu una guerra, una breve guerra vinta dagli olandesi. Ecco, questa è un pochino la data che viene ritenuta, diciamo, un po' la bandierina, ecco, il simbolo dell'inizio dell'egemonia olandese, che sarebbe durata, ecco, per circa una cinquantina d'anni, per tutto il 600, diciamo così, fino alla fine del 600. E occorre ricordare, ecco, mentre appunto, diciamo, la Spagna fu un'importante potenza egemone e anche un'importante potenza imperiale, perché i suoi domini in America Latina erano, diciamo, numerosi, ecco, l'Olanda è stata più una potenza egemone, il suo impero, le sue occupazioni militari sono state più ridotte. Pensiamo alla zona che oggi corrisponde all'Indonesia, alle Indie orientali, però ecco, l'egemonia olandese è stata soprattutto un'egemonia economica, con una, diciamo, una capacità di instaurare dei domini territoriali piuttosto debole. Si pensa, insomma, che con le famose compagnie delle Indie orientali l'Olanda sia stato il paese che ha inventato le multinazionali, è stato il primo paese in cui in qualche modo hanno cominciato a agire dei capitalisti che riuscivano a investire e a commerciare con l'estero su scala, diciamo, quasi globale. Ecco, che cosa possiamo dire? Adesso dobbiamo valutare le due fasi. Egemonia olandese, c'è stata una pax olandese? No, non c'è stata una pax olandese, anzi, nel periodo di egemonia olandese c'è stata la guerra dei 30 anni, che è stata molto distruttiva, quindi una guerra che è durata dal 1618 al 1648. Ecco quindi che noi troviamo una prima smentita importante alla teoria di Gilpin. Uno potrebbe dire, vabbè, ma l'Olanda non erano bravi nell'uso delle armi. Ok, però diciamo. Cioè non è che si può ogni volta fare un ragionamento sul singolo caso, se c'è una teoria dovrebbe valere anche al di là dei singoli casi. E quindi questo è un primo, diciamo, punto interrogativo importante, nel controllo empirico della capacità esplicativa della teoria di Gilpin. Ecco, passiamo adesso al declino dell'egemonia olandese. Il declino dell'egemonia olandese porterà poi a una nuova egemonia britannica, anche se ci sarà una fase, la prima metà del Settecento, in cui insomma sembra che non ci sia stato in quel periodo nessun egemone chiaro. Quindi, diciamo, mentre il passaggio tra l'egemonia spagnola a quella olandese è stato abbastanza rapido, il passaggio dall'egemonia olandese a quella britannica è stato un po' più rallentato. Ecco, c'è stata una guerra importante tra Paesi Bassi e Gran Bretagna, come quella dell'Invincibile Armata del 1588. Ecco, effettivamente no, non c'è stata una simile guerra, sono stati degli scontri armati, un episodio abbastanza marginale, che è stato quegli scontri armati che si sono verificati nel 1665. Proprio a New York, che prima si chiamava New Amsterdam, e poi in seguito alla vittoria dei britannici fu chiamata appunto Nuova York. Ecco, quindi insomma, diciamo, abbiamo già due smentite. Se possiamo dire che le due fasi in ascesa e declino della Spagna confermano l'episodio, la teoria di Gilpin, invece per l'Olanda sia la fase in ascesa non c'è una pax olandese, e sia nella fase di declino non c'è una guerra importante tra Paesi Bassi e Olanda. Ecco, invece c'è una guerra abbastanza importante tra due sfidanti, è la guerra dei 7 anni. Dal 1756 al 1763 ci fu una guerra che combatterono Francia e Gran Bretagna soprattutto per, diciamo, assicurarsi un controllo territoriale degli attuali Stati Uniti. E E questa guerra fu vinta dai britannici. E quindi la guerra dei 7 anni per molti studiosi rappresenta l'inizio dell'egemonia britannica nell'economia mondiale. Quindi in qualche modo tra i due sfidanti, così come tra Portogallo e Olanda aveva prevalso l'Olanda e il Portogallo era stato sconfitto, anche in questo caso abbiamo due sfidanti che sono appunto la Francia e la Gran Bretagna, che si espanderanno ulteriormente a livello di imperi, quindi saranno due imperi che entreranno spesso in conflitto, o perlomeno si divideranno i territori in Africa, in Asia, o nelle Antille, o nelle isole del Pacifico. Però in ogni caso, insomma, diciamo, prevale la Gran Bretagna, e prevale la Gran Bretagna e farà l'ago della bilancia nella Balance of Power europeo, e la sterlina sarà la moneta più utilizzata negli scambi mondiali. Insomma, l'economia britannica sarà il modello, sarà l'esempio. L'economia di mercato si diffonderà in tutto il mondo, con la liberalizzazione dei commerci, eccetera, eccetera. Ecco, a questo punto chiediamoci, dove bisogna fare le solite due domande. Quanto è stata pacifica c'è stata una Pax Britannica che è durata dal 1750, dopo la guerra dei 7 anni, fino alla prima guerra mondiale, dove è chiaro che l'egemonia britannica non c'era più. E diciamo che no, non c'è stata una Pax Britannica, perché innanzitutto ci sono state le guerre napoleoniche. Quindi la fase che va dal 1789 al 1814 è una fase pesante, una fase dove forse ci si raggiunge il massimo livello di distruttività e di violenza del periodo del multipolarismo. E quindi questa è una smentita non indifferente. Poi anche, diciamo, nel corso dell'Ottocento, quando l'economia britannica si stava ancora più consolidando, quindi ecco, l'egemonia britannica è stata la più lunga, indubbiamente. E probabilmente la Gran Bretagna come egemone è stato il paese che ha costituito il più grande impero in assoluto, più grande anche di quello della Spagna, parliamoci chiaro. E poi ci sono state le violenze relative alle ondate delle rivoluzioni della metà dell'Ottocento, del 1848, e quindi in qualche modo, insomma, questa teoria di Gilpin scricchiola per la terza volta. Però la smentita proprio definitiva, quando in qualche modo prima eravamo 2-2, adesso poi 3-2, adesso siamo 4-2. Il 4-2 viene siglato, diciamo, quando si fa riferimento al fatto che non ci sia stata nessuna guerra fra Gran Bretagna e Stati Uniti. E c'è chi usa la metafora delle staffette dell'atletica leggera, e si dice che appunto la Gran Bretagna ha ceduto l'egemonia, ha regolato l'egemonia agli Stati Uniti, al proprio figlio, usando questa metafora dei legami di parentela, dal padre al figlio, quindi c'è stata una cessione benevolente, l'hanno fatto volentieri, c'è un legame culturale molto forte, la cultura anglosassone, quindi in qualche modo la Gran Bretagna che si fida del suo figlio, non adottivo, perché insomma in qualche modo molti abitanti degli Stati Uniti provenivano dalla Gran Bretagna, dall'Irlanda, insomma, quindi la lingua è stata l'inglese, ovviamente, così come in Canada, Australia, Nuova Zelanda, però in ogni caso, c'è stato un conflitto sul debito estero, questo sì, a un certo punto sembra che gli americani abbiano azzerato il debito, però un padre regala volentieri dei soldi al figlio, e quindi anche in questo caso il conflitto non è stato profondo. Ecco, semmai anche in questo caso possiamo dire che c'è stata, diciamo, una guerra tra sfidanti. Ci sono state più guerre tra sfidanti, però sostanzialmente il principale sfidante della Gran Bretagna è stata la Germania. E la Germania, con la prima guerra mondiale, ha tentato di dare un primo KO alla Gran Bretagna, che ha resistito. Poi ha sferrato tutta un'altra serie di cazzotti nella seconda guerra mondiale, grazie anche all'alleanza con l'Italia e col Giappone. E però, diciamo, questi tre sfidanti, Germania, Giappone, Italia, che la metto in terzo posto perché, insomma, la nostra forza militare ed economica era molto ridotta nei confronti della Germania e del Giappone, questi due sfidanti sono stati sconfitti e in qualche modo, diciamo, l'egemonia degli Stati Uniti, che già era iniziata con la fase di Roosevelt, con gli investimenti successivi alla crisi del 29, avevano mostrato che c'era una nuova potenza economica mondiale, che il dollaro era in qualche modo la moneta che veniva più utilizzata negli scambi mondiali. E quindi, in qualche modo, dagli anni 30 fino agli anni 70, l'egemonia americana è molto forte a livello globale, egemonia economica ovviamente, ecco, non stiamo parlando di egemonia politico-militare, perché dopo il 45 c'è stato un passaggio al bipolarismo, quindi nell'arena militare delle relazioni internazionali e anche in generale nelle relazioni internazionali c'era il bipolarismo. Nell'arena economica c'era invece una situazione di egemonia, perché le risorse americane, anche la capacità di stabilizzare la conformità in campo economico era molto forte, anche perché il Giappone era stato distrutto e l'Europa era stata distrutta. Quindi il gap economico tra Stati Uniti da un lato e paesi europei e Giappone dall'altro era molto ampio, diciamo, è restato molto ampio per circa 20-25 anni. E invece a partire dagli anni 70, diciamo, ormai soprattutto la Germania, grazie anche alla Costituzione della Comunità Europea, che aveva favorito le esportazioni tedesche, così come quelle italiane, e anche il Giappone, che probabilmente anche grazie alla Seconda Guerra Mondiale aveva potuto godere di una sorta di innovazione tecnologica che aveva reso le industrie giapponesi forse più competitive rispetto non solo a quelle britanniche, ma per certi aspetti anche a quelle americane, no? E quindi in qualche modo con gli anni 70 il gap tra Stati Uniti da un lato e Germania e Giappone dall'altro, quindi da paesi tra Comunità Europea e Giappone dall'altro, si riduce. E questa fine dell'egemonia americana è anche data dalla crisi economica, risultato dell'intervento in Vietnam, con diciamo, la stampa di moneta, con l'effetto inflazionario dell'intervento in Vietnam, e in parallelo anche con i due aumenti dei prezzi petroliferi del 73 e del 79, diciamo, l'economia americana entra un po' in crisi, ci sono dei tassi di crescita economica che sono meno forti, ad esempio, diciamo, questa crisi di egemonia statunitense viene suggellata dal famoso saggio di Cohen, After Hegemony. Ecco, uno potrebbe dire, ma durante l'egemonia americana ci sono state guerre importanti? Ma diciamo sì, le due guerre mondiali sono più, diciamo, la transizione, quindi l'egemonia americana forse raggiunge il suo massimo dopo il 45. Però sì, ci sono state alcune guerre abbastanza importanti, come ad esempio la guerra in Corea, la guerra in Vietnam. Però ecco, una situazione che può essere assimilabile, diciamo, a quella della Spagna del 500, quindi una serie di guerre, ma non così distruttive. Quindi, insomma, diciamo, però alla fine la teoria di Gilpin subisce troppe smentite, quindi subisce, ricapitoliamolo, subisce la smentita più importante è l'assenza di guerre tra Gran Bretagna e Stati Uniti, e anche tra Paesi Bassi e Gran Bretagna, eccetto l'episodio di New York. E invece l'altra transizione di potere, la prima, conferma Gilpin. Quindi in questo caso abbiamo un 2 a 1, due transizioni di potenza che smentiscono Gilpin e una che la conferma. Invece per i periodi di pace, dei quattro periodi di pace, diciamo due sono palesemente molto violenti e molto distruttivi, quindi la fase di egemonia olandese e la fase di egemonia britannica, e altri due, la fase di egemonia spagnola e la fase di egemonia americana, ecco, sono meno distruttivi, però ci sono delle guerre, quindi diciamo è un pareggio. Quindi se noi sommiamo, noi ci abbiamo 4 sconfitte per Gilpin, 2 pareggi e una vittoria, diciamo così. Le 4 sconfitte sono i 2 cambi di egemonia, il secondo e il terzo, e le 2 egemonie che non sono pacifiche, Olanda e Gran Bretagna. I 2 pareggi sono il periodo spagnolo di egemonia e il periodo americano, dove ci sono delle guerre ma non così distruttive. e l'unica vittoria è la sconfitta della Spagna nell'invincibile armata. Quindi ecco, il bilancio consuntivo è quello di una, insomma, di una teoria che non riesce a... Insomma, gli studiosi dovrebbero essere un pochino più modesti, se riescono a trovare una teoria e se questa teoria funziona in un periodo storico, non devono pensare che si debba per forza esportare a un altro periodo storico. Quindi ecco, poi su questo argomento ci sono tanti scritti, tanti saggi che presuppongono che ci sia un nuovo ciclo di egemonia con gli Stati Uniti che entrano in declino e con la Cina che diventerà la nuova potenza egemonica globale. Questi io appena trovo dei saggi che affrontano questo argomento non li leggo neanche, devo essere sincero. Allora, innanzitutto non c'è, cioè la cosa che fa, cioè, questo ragionamento che troverete numeri speciali di Limes o di riviste, diciamo, un po' improbabili come Limes, ne escono in continuazione, tanti studiosi, soprattutto americani, che stanno lì a dire il reddito pro capite, le spese militari, sono tutte palle, eh. Ciò che conta è il potere attuale, non il potere potenziale. Quindi, in ogni caso, ora non c'è nessuna egemonia. Se uno vede l'economia americana, diciamo, rispetto all'economia dell'Unione Europea, dei paesi dell'Unione Europea, l'economia del Giappone, sono più o meno sullo stesso livello. Ovvero, può essere che ancora l'economia statunitense è quella che ha. Considerando vari indicatori che è superiore a quella dei paesi europei e a quella del Giappone, questo lo posso anche ammettere ovviamente, ma per poter parlare di egemonia ci deve essere un uomo in fuga, come quando nelle tappe del Giro d'Italia o del Tour de France i vari diciamo, coppi o che so io, Indurain. O Pantani prendevano e staccavano di 5 minuti tutti gli altri. Se arrivano in gruppo e uno vince in volata, vabbè, non è egemonia. Quindi, e poi la Cina, sì, ok, se uno considera la Cina è cresciuta molto, però il reddito pro capite è basso. La Grecia ha un reddito pro capite più alto della Cina. Andatevi a vedere le statistiche sul reddito pro capite, insomma. È chiaro che sono 1 miliardo i cinesi, uno se considera il reddito complessivo, vabbè, però diciamo, se noi consideriamo l'Asia, possiamo dire che, come abbiamo detto sempre, c'è una diarchia, però la maggiore potenza economica è il Giappone, che ha un reddito pro capite altissimo, un livello di sofisticazione tecnologica notevole. E come potenza militare, cioè, si complementano Cina e Giappone, cioè uno è più forte economicamente, il Giappone della Cina. E la Cina è più forte militarmente, perché il Giappone, insomma, non bisogna dimenticare che la potenza sconfitta è la seconda guerra mondiale, quindi non gli hanno mai... E lei stessa si è astenuta da fare grossi investimenti in campo militare. La Cina investe molto in campo militare, però fortunatamente non fa le guerre, quindi c'è la famosa tesi sulla pace confuciana. Ecco, quindi lasciamo stare tutta questa paccottiglia sui cicli di egemonia e ipotizzare questi scenari da io potrei dire da inflazione mentale, ma forse potrebbe dire anche da delirio mentale. Ecco, adesso vediamo le teorie, appunto. Quindi a pagina 206 possiamo considerare che qui vengono un po' ricordati i maggiori studiosi, Ci sono dei sociologi come Toynbee, ci sono dei geografi come Modelsky e Thompson, ci sono degli storici come Kennedy, ci sono degli economisti di formazione marxista come Wallerstein e Chase Dunn, ci sono dei politologi come Gilpin e come Kupchan, ci sono di nuovo degli economisti come Kondratiev. Ecco, questi sono tutti gli studiosi che sono citati fra pagina 206 e pagina 207. Ecco, innanzitutto quindi da questo paragrafo che cosa noi possiamo imparare? Possiamo imparare che innanzitutto c'è un gruppo di studiosi che non è così ridotto, ma sia Toynbee è un sociologo, poi Modelsky e Thompson che sono due geografi, Kennedy che è uno storico, Wallerstein che è un economista e anche Chase Dunn che in realtà non forniscono nessuna teoria sui cicli egemonici. Loro scrivono volumi di 500, 600, 1000 pagine, dei mattoni incredibili, si scopiazzano fra di loro, parliamoci chiaro, perché quando c'è un filone che va di moda, diciamo, questo filone viene. Ecco, queste sono teorie che sono spesso etichettabili o come trend di sviluppo o come grandi teorie dello sviluppo sulla base della metodologia che abbiamo fatto all'inizio del corso. Se si considera solo una variabile, è un trend di sviluppo. Se le variabili sono più di una, sono grandi teorie dello sviluppo. Ecco, secondo me sostanzialmente la maggioranza di questi studi sono trend di sviluppo, quello invece di Kondratiev è una vera e propria teoria dello sviluppo che dopo analizzeremo. Quindi ecco, ci sono, cosa dire, in genere questi studiosi fanno riferimento al calcolo costi-benefici, però ci sarà solo un politologo che è Gilpin che approfondirà una vera e propria teoria sul calcolo costi-benefici. Diciamo che questi storici, questi geografi, questi sociologi o economisti si limitavano a dire: guardate, in questi cicli di leadership, parliamo in generale di cicli di leadership perché si possono applicare sia agli imperi che alle egemonie, succede che i costi militari sono crescenti, perché quanto più si tenta di conquistare dei popoli con l'imperialismo, si devono fare delle guerre e quanto più ci si espande territorialmente, queste guerre saranno sempre più costose. E invece, diciamo, ciò che l'obiettivo di queste guerre è conquistare i territori e sottrarne le risorse, quindi diciamo i benefici sono economici, quindi principalmente costi militari e benefici economici. Però né Toynbee, né Modelsky, né Thompson, né Kennedy, né Wallerstein, né Chase Dunn sono riusciti a formulare una vera e propria teoria. Tutto più i marxisti, si potrebbe dire che l'obiettivo di questi cicli economici era appunto il dominio della borghesia sul proletariato. Però insomma, diciamo, è un po' una teoria un po' arida, non si capisce perché uno non si poteva. Ecco, la teoria di Hobson sull'imperialismo che vi ho ricordato ieri è una teoria più completa perché ci fa capire appunto che c'è un legame tra lo sfruttamento interno e lo sfruttamento internazionale. Quindi Hobson è un po' più sofisticato, invece Wallerstein e Chase Dunn sono più descrittivi nelle loro ricerche. Ecco, Gilpin invece applica la rational choice. Allo studio, diciamo così, dei cicli sia degli imperi che di egemonia. Abbiamo visto poco fa come in realtà il ragionamento torna sugli imperi, ma non torna tanto sulle egemonie. Quindi che cosa sostiene? Sostiene che in qualche modo appunto ci sono dei costi militari crescenti e ci sono dei benefici economici che in qualche modo sono legati appunto all'espansione territoriale. Però ecco, Gilpin analizza, cioè applica il paradigma della rational choice ai cicli di leadership. E quindi che cosa sostiene? Sostiene che ci sono tre processi che influiscono sulla scelta che ha, chiamiamolo l'impero, via, perché è il settore dove Gilpin ha avuto successo con la sua teoria, perché sull'egemonia ha fallito. Quindi parliamo di cicli di impero. Quindi, ogni volta un impero che cosa deve decidere? Deve decidere appunto se intraprendere nuove azioni militari per conquistare nuovi territori o se limitarsi a mantenere i territori che ha già. Quindi su ogni nuovo territorio fa un calcolo costi-benefici, un po' come l'ADC che diceva se prendo i liberali ci guadagno un tot e ci perdo un altro tot. In questo caso l'impero. La Gran Bretagna dice: cosa faccio? Mi espando territorialmente nella zona dell'Africa orientale o mi accontento delle mie colonie che sono nel Sudafrica o nella Rhodesia? E quindi, diciamo, in questo calcolo razionale l'impero si rende conto di alcuni fattori, vale a dire che appunto, diciamo, per ogni nuovo pezzettino di territorio che vuol conquistare, deve calcolare se i costi sono maggiori dei benefici o se i benefici superano i costi. Quindi, secondo Gilpin, che applica appunto il ragionamento della rational choice, è una teoria come quella di Ryker della coalizione minima vincente, è sostanzialmente la stessa teoria. Quindi lui dice: se prevedo che i benefici economici supereranno i costi militari, andrò avanti. Se invece prevedo che i costi militari siano più alti dei benefici, mi fermerò. E in generale, ecco, Gilpin sostiene che ci sono tre linee di tendenza, vale a dire che man mano che il tempo passa, cosa succede? Succede che a livello interno aumentano i consumi e calano gli investimenti, numero uno e numero due. E il terzo episodio che succede è la diffusione tecnologica che si verifica a livello internazionale. Quindi quando c'è un impero, man mano che passa il tempo, al di là di questo calcolo costi-benefici che riguarda appunto la scelta o no di fare una nuova guerra per conquistare nuovi territori, l'impero deve sapere che man mano che passa il tempo aumentano i consumi, numero uno, calano gli investimenti, numero due, e si favorisce la diffusione tecnologica, numero tre. Quindi ecco, sostanzialmente, diciamo, Gilpin prevede che appunto prima o poi questo impero si fermerà, si fermerà. Perché appunto calcolerà che espandersi troppo non gli conviene, perché no, se no rischia il fallimento. Ecco, ad esempio, secondo me questa teoria di Gilpin si applica bene alla Cina, Si applica bene alla Cina, forse la Cina è stato l'impero più razionale della storia, e questo smentisce un po', la tesi di Galtung basata sulle cosmologie, perché, la Cina ha una visione del mondo in cui si sente, il centro e la periferia sono i barbari, però è stata capace di fermarsi. E quindi il territorio sotto controllo della Cina è un territorio molto ampio, che ad esempio comprende due nazioni che non sono cinesi, lo Xinjiang e il Tibet. Invece il Giappone, che forse è esagerato nel corso del Novecento, nel corso della Seconda Guerra Mondiale e anche prima, di acquisire nuovi territori in Corea, in Cina, insomma nell'Asia continentale, alla fine ha ricevuto una sconfitta e oggi il territorio giapponese è molto più piccolo di quello cinese. Quindi, insomma, questa teoria, ecco, potremmo dire che in qualche modo, diciamo, i vari stati, ecco, come si potrebbe rispondere a questa teoria? Si potrebbe rispondere che è vero, è una teoria della rational choice, però se la teoria di Gilpin si avverasse e fosse rispettata in modo, diciamo, fedele alle prescrizioni di Gilpin, bisognerebbe che tutti gli imperi fossero razionali, che a un certo punto si fermassero. Invece la storia mostra che non è andato così. Certi imperi hanno esagerato e quindi sono crollati, altri imperi invece sono stati più prudenti e hanno mantenuto un certo controllo territoriale. Però in qualche modo è chiaro che man mano che il tempo passa, questo favorisce sempre gli sfidanti. Ecco, la teoria liberale principale è di Kupchan. Kupchan è questo studioso che sì, appartiene alla corrente liberale, però come abbiamo visto è uno studioso che diciamo ha qualche simpatia anche per il costruttivismo ed è stato uno dei primi studiosi a livello internazionale a prevedere o perlomeno a ipotizzare il declino degli Stati Uniti. Questo è veramente apprezzabile nel pensiero di Kupchan, perché mentre tanti studiosi, soprattutto di orientamento marxista, stavano ad esaltare l'iperpotenza, la superpotenza americana, già nel 2001 Kupchan riferiva e diciamo, ipotizzava che ci fosse un declino degli Stati Uniti, che magari ecco, è stato preveggente Kupchan perché questo declino degli Stati Uniti in realtà si è verificato solo dal 2009 in poi, con le presidenze di Obama e di Trump. Però questo in qualche modo va riconosciuto il merito a Kupchan. Quindi uno studioso della sinistra moderata che non ha atteggiamenti, non è diciamo un filo americano come spesso gli studiosi conservatori vicino al Partito Repubblicano che esaltano sempre gli Stati Uniti, sempre e comunque. Non è neanche uno studioso della sinistra radicale che tende a demonizzare gli Stati Uniti, a esaltarne i poteri in modo eccessivo, e quindi non è neanche un liberale che quindi tende a pensare che gli Stati Uniti saranno i paladini dell'ordine mondiale o di varie forme di cooperazione a livello internazionale. È uno studioso serio e che quindi sa, diciamo, rilevare i comportamenti a livello empirico e trarre delle conclusioni senza pregiudizi ideologici. Ecco, scusate, ho fatto una breve divagazione, ma mi premeva un pochino Mi preme ogni volta che troviamo uno studioso fare delle liaison, dei collegamenti con le lezioni precedenti, se no questo, dovete utilizzare questa capacità di fare dei legami fra una lezione e l'altra che vi facilita la preparazione, se no se vi mettete a studiare a memoria i vari autori non serve a noi, non serve a voi e non serve nemmeno a me. Preparare un esame a memoria è la cosa peggiore che si possa fare. Ecco, Kupchan però ci dice qualcosa di interessante sui cicli degli imperi, vale a dire, ci dice che appunto dipende dai valori. Questa tendenza all'ascesa e al declino dipende dai valori, quindi ecco, la teoria di Gilpin secondo Kupchan non è molto efficace nel capire perché un egemone o un impero dura di più e un altro dura di meno. Questo calcolo razionale, se si avverasse il calcolo razionale, gli imperi dovrebbero durare più o meno tutti lo stesso periodo. C'è un certo meccanicismo nella teoria della rational choice. Invece la storia mostra che alcuni durano di più e alcuni durano di meno. E secondo Kupchan, quelli che durano di più sono quelli che sanno tenere più saldi i loro valori, che non incappano in crisi. Cioè, la crisi dei valori c'è sempre, però. Per dire, la Gran Bretagna è riuscita a tenere saldi questi valori, e quindi la sua egemonia è durata 150 anni. La Spagna invece ha avuto una crisi di corruzione, di impoverimento notevole proprio perché i valori dell'impero spagnolo sono crollati. Lo stesso vale per il periodo dell'impero romano, la corruzione che fu all'origine del crollo dell'impero romano. Ok? Quindi questa, insomma, la teoria di Gilpin è senz'altro forse più efficace nello spiegare i motivi per cui alcuni imperi, cioè alcuni, in questo caso Gilpin si preoccupa più delle egemonie che non degli imperi, mentre, cioè scusate, Kupchan si preoccupa più delle egemonie che degli imperi, invece Gilpin più degli imperi che delle egemonie. Ecco, infine va citata la teoria di Kondratiev, che è un economista degli anni 30, però non è una teoria che, eccolo, io l'ho presentata in questo settore. Perché non è un'economia che in qualche modo collega i cicli di leadership soltanto alle paci e alle guerre. In realtà la sua teoria è sempre collegata alle paci e alle guerre, ma non all'impero e all'egemonia, ma il rapporto è tra pace e guerra da un lato e dall'altro lato crescita economica oppure diciamo, stagnazione economica o declino economico. Quindi con Kondratiev dovete mettere da parte il discorso sull'egemonia e considerare solo queste due variabili. Ecco, quindi quella di Kondratiev è una vera e propria teoria dello sviluppo perché prende in relazione due variabili. Cosa constata Kondratiev? Kondratiev constata che appunto nella fase in cui c'è una crescita economica, diciamo, si verificano delle guerre, e nella fase in cui invece c'è una stagnazione economica o addirittura un declino economico, quindi nelle fasi di crisi economiche, si verificano periodi di pace. E lui ipotizza proprio un legame causale di questo tipo, dall'economia diciamo, alla politica militare. Quindi la crescita economica genera la pace, genera la guerra, scusate, e invece al contrario, la crisi economica genera la pace. E lui ha identificato il periodo tra il 1492 al 1945, ci sarebbero stati circa una decina, 9-10 cicli, economia e quindi crescita economica e guerra da un lato e crisi economica e pace dall'altro. Ed effettivamente questo è avvenuto. In nota sono citati tanti altri studiosi, tra cui un certo Vairinen, che era un finlandese, la Goldstein, una studiosa americana. Però, diciamo, sono state fatte due critiche a Kondratiev. Numero uno, sul legame di causalità. Ad esempio, Rosecrans ha sostenuto che il legame di causalità è semmai inverso. Diciamo, è la guerra che genera crescita economica, perché gli investimenti per produrre le armi, lo sforzo collettivo favorisce gli investimenti e la crescita, mentre invece con la pace c'è più stagnazione e più crisi economica. E poi altri studiosi, come ad esempio Bruce Russett, che è uno degli esponenti liberali del gruppo dei kantiani, dice: guarda, questa teoria è stata valida per 400 anni, ma ora non è più valida. La crisi del 29 non ha prodotto la pace, ma ha prodotto la guerra, la seconda guerra mondiale. E poi numero due, diciamo, c'è stata una correlazione anche tra crisi economica e guerra in Vietnam. In questo caso la guerra in Vietnam ha favorito la crisi economica. Quindi il rapporto tra arena economica e arena militare è diverso. Nella prima correlazione, prima c'è l'economia e poi c'è gli effetti sull'arena militare, invece negli anni 70 prima c'è certi episodi dell'arena militare con la guerra in Vietnam e poi l'effetto dell'economia. Quindi Russet dal punto di vista del legame di causalità, nel primo caso, dà ragione, diciamo, cioè, in qualche modo dà ragione sia a Kondratev che a Rosecrans sul legame di causalità, però diciamo smentisce la teoria di Kondratev in tutti e due i casi, perché appunto la crisi del 29 ha favorito la guerra e la guerra in Vietnam ha portato a una crisi economica. Va bene, a questo punto mi fermo qui, grazie.